lei era una collega della signora Arena, lavoravate insieme o eravate amiche e basta?
Eravamo colleghe nella stessa scuola e poi siamo diventate amiche. Poi
Certo.
avevamo deciso quell'anno di fare una vacanza insieme, mi pare di un 15 giorni. Siccome tutte e due amavamo la montagna, abbiamo scelto questo posto dove io non ero neanche mai stata, credo neanche avere.
Ho capito. Sì, senta, la signora Arena era sposata, vero? Aveva una famiglia. Lei sa per caso il nome del marito? Se era per caso Mauro Barsi?
Paolo? No, Paolo no, oddio. Forse Mauro.
No? E anche questa Adele Barsi Arena che viene uccisa a Brunico nell'84, se il marito di questa era veramente Mauro Barsi, quindi quella è una minaccia, no? Nei confronti della gente. Anche questo Mauro Barsi compare nella sentenza dell'85 del Forteto. Lui era andato già nel 78, probabilmente in istruttoria, a dire che Fiesoli era un omosessuale che ci provava con i suoi amici. No? Era un testimone dell'accusa, probabilmente. Da quelle poche righe sembrerebbe questo, non sembrerebbe certo un testimone della difesa. Quindi, anche lì, ammazzare la moglie di uno che è un testimone dell'accusa contro Fiesoli è una minaccia. È una minaccia questo, è una minaccia come al solito in diretta a questo Carlo Casini. Infatti, nonostante lui, questo Casini, fosse il giudice che all'inizio era più accanito nei confronti del Forteto, c'è un capitolo su di lui nel libro Setta di Stato in cui stranamente, un'intervista risalente probabilmente al 2015-2016 quando il libro è stato scritto, in cui lui è molto, no? Cioè, risentito a distanza di anni, nonostante lui fosse quello più accanito, anche in quegli anni lì, negli anni 70-80, dopo lui non c'entra niente con le indagini più recenti sul Forteto. Ma questa è l'intervista che lui rilascia a Francesco Pini e Duccio Tronci, questi giornalisti che scrivono Setta di Stato. Che ricordi ha di quell'inchiesta l'ex giudice Carlo Casini? In quel processo c'è un elemento di mistero, questo è lui, che mi è rimasto anche dopo aver lasciato la magistratura nel 79. I fatti accertati sono noti e risultano a verbale. L'elemento di mistero è che il primo giorno di indagini le persone con cui parlai dissero delle robe interessanti. Dal giorno successivo ci fu una chiusura totale. In realtà io sono un estimatore di alcuni dei giudici che hanno affidato minori al Forteto, da Giampaolo Meucci a Gianfranco Casciano, però i dati accertati restano dati accertati. Sono rimasto stupito da personaggi importanti che testimoniavano a favore del Forteto. Quando gli dicono, e quando lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di Strasburgo, cosa ha pensato? Che non è stata certo una cosa piacevole per l'Italia. Io all'epoca scelsi per ovvie ragioni di seguire una linea di assoluta neutralità. Insomma, ecco, sentite anche cosa dice qua. Carlo Casini per primo ha acceso i riflettori sul Forteto. Dal 2014 ha abbandonato il Parlamento europeo, dove è stato a lungo deputato, prima per la DC, poi per l'UDC. La carriera politica l'aveva iniziata nel 79, quando smise la toga per sedersi per la prima volta a Montecitorio. Proprio in quegli anni aveva avviato le indagini su Fiesoli e Goffredi. Da politico, dopo il nuovo arresto di Fiesoli nel 2011, quindi lui era ancora nell'UDC, avrebbe potuto cavalcare l'onda e rivendicare con orgoglio quel suo ruolo di primo accusatore del Forteto. Non ha voluto farlo, piuttosto si è limitato a intervenire a qualche iniziativa pubblica sulla scorta del lavoro della Commissione regionale d'inchiesta. Insomma, il giudice accusatore, divenuto politico, ha scelto di non dar battaglia sul Forteto per una forma di correttezza istituzionale. Ma ci sono due tasselli che non si incastrerebbero nel puzzle. Elena Tempestini, una di quelle condannate in primo grado nel giugno 2015, quindi membro della comunità che non aveva tradito, diciamo così, ha riportato in aula un episodio che riguarda un uomo, un tale Luciano Biagioli, che 14enne, quindi quando era ragazzo, era affidato al Forteto. Secondo la prima condanna, quella dell'85, a Fiesoli, questo Luciano Biagioli era il minore alla cui presenza avvennero degli atti di libidine su un'altra persona, da cui la condanna al Profeta. Tempestini, quindi quest'altro membro del Forteto, rispondendo a uno dei difensori di Fiesoli, racconta che questo Biagioli aveva lasciato il Forteto negli anni 80, ma nel 1989 arrivò una strana chiamata dalla cooperativa, una telefonata del dottor Casini. Secondo Tempestini, Casini chiese di parlare con Rodolfo Fiesoli, lo stesso Fiesoli che aveva fatto arrestare nel 78. Chiese un possibile rientro, una possibile risistemazione per il Biagioli, a cui però il Forteto si oppose. Insomma, l'ex PM che aveva indagato sul Forteto avrebbe chiamato Fiesoli per far rientrare nella comunità lo stesso giovane che aveva assistito a una molestia sessuale compiuta da Fiesoli. Qualcosa non torna. Casini, interpellato da Duccio Tronci e Francesco Pini, smentisce: non mi risulta di aver chiamato il Forteto per chiedere di riprendere il Biagioli, non me lo ricordo e mi sembra strano di aver fatto una richiesta simile. Lo conosco, il Biagioli, anche se adesso l'ho perso di vista. Mi ha anche parlato del Forteto confermando le mie impressioni sulla comunità. In passato l'avevo aiutato. Può darsi che io abbia chiamato il Forteto, ma per avere sue notizie. Chiesi invece che lo ospitassero a Nomadelfia, Grosseto, una comunità cattolica fondata da un altro prete, tale Don Zeno Saltini, e ispirata al cristianesimo delle origini. Per un periodo fu accolto in quella comunità. L'imputata, questa Tempestini, mente. Qualcuno vuole screditare il primo accusatore del Forteto? Il secondo tassello riguarda il processo di Strasburgo. Tra le carte c'è una lettera di Eliane Masson, rappresentante dell'associazione antipedofili belga Marc et Corinne. La lettera, datata febbraio 99, è indirizzata all'avvocato Anna Maria Mazzarri, che assisteva una delle donne che aveva accusato l'Italia per l'affidamento dei suoi due figli al Forteto, tale Dolorata Scozzari. La lettera riferisce alcuni accertamenti sul caso dei due ragazzi. Questa associazione antipedofili aveva interpellato prima l'eurodeputato Leoluca Orlando e poi, su consiglio di questo, l'onorevole Carlo Casini. «Ho contattato il signor Casini», scrive Masson, «che mi ha fatto sapere tramite uno dei suoi addetti e al telefono che non mi dovevo preoccupare per i bambini che sono al sicuro al Forteto». «Non ricordo di aver parlato con questa associazione del Belgio», ribatte oggi Casini. «Ricordo invece che una volta telefonai all'avvocato Elena Zazzeri per parlarle del caso dei due ragazzi, chiedendole se fosse sicura della bontà del Forteto». Questa Zazzeri era la tutrice dei due minori ed era una di quelle persone che cercavano in ogni modo di coprire Fiesoli. «Lei mi trattò quasi male, qualificò quelli del Forteto come dei santi e replicò che io li avevo perseguitati ingiustamente. Quanto alla lettera dal Belgio, può darsi che un mio collaboratore abbia riferito qualcosa sul fatto che la Zazzeri mi avesse fornito delle rassicurazioni sul Forteto, ma le rassicurazioni non erano le mie». Un bel rompicapo, concludono i due giornalisti. Qualcuno ha fatto cambiare idea a queste persone. Qualcuno è entrato in contatto anche con questi. Porca puttana, ecco perché gli servivano due feticci. Ecco perché gli due feticci, il seno e il pube, no? Forse hanno minacciato anche questi. Eh? Eh? Fiesoli doveva rimanere fuori, non dovevano condannarlo nell'85. Infatti questo Casini si tira fuori e alla fine arrivano solo condanne minori. Cazzo, ragazzi, questa è proprio grossa. Abbiamo tirato fuori dei belli scheletri nell'armadio. Se è veramente così, questo è uno scandalo, no? Qui viene fuori tutto il marcio che c'è sotto. Fra l'altro, Marco 3:31:35 e allo stesso modo Matteo 12:46:50 recita: mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: eccoli fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre.
Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new.